di poco, fondamentalmente della cultura europea, dello stile europeo, per condurre anche i grandi interventi economici, politici, rapporti tra l'Europa e il resto del mondo, voglio dire che nella stessa condizione dei conventi a volte noi ci troviamo in contraddizione con un certo stile americano, nordamericano di fare meeting in cui non c'è veramente il momento del pasto, ma c'è una serie di coffee break. Allora più si va avanti, più si fanno dei coffee break, più si beve il caffè, più la gente è reattiva. Invece il sistema di organizzazione latino si basa su un pranzo, per cui noi siamo un po' condizionati da questi ritmi vitali, perché quando ci siamo lasciati abbiamo il problema della fame, di essere trovati, adesso abbiamo invece il problema della società, e quindi un pochettino vediamo di gestire queste cose. E voglio, dopo questa, questa battuta, fare alcune considerazioni, ringraziando innanzitutto gli organizzatori di avermi invitato a sostituire l'amico Dario Velo, che si scusa per non poter essere stato presente a questa sessione. Devo dire che mi vengono di farmi legami di amicizia con Dario Velo, in quanto all'inizio degli anni 90, proprio su una rivista da lui diretta, su una rivista che parlava di problemi europei, mi invitò a scrivere un articolo su un'esperienza che avevo appena avuto nel campo dello sviluppo della territorialità in Ungheria. Ero stato in questa regione, in questa area Zonok, vicino al confine con l'attuale Serbia, allora la Jugoslavia, nella quale uno dei problemi era proprio quello di stimolare l'imprenditorialità, intervenire per cercare di facilitare il passaggio da queste grandi aziende di Stato, da queste grandi combinat di produzione, un po' di tutto, ad aziende valide imprenditoriali. E devo dire che proprio uno degli argomenti di quell'articolo fu il fatto che esistevano in Ungheria delle grosse aspettative in campo economico, ma ancora non esisteva la cultura dell'impresa. Io sono stato in Ungheria pochi mesi fa e devo dire che quel clima di effervescenza che c'era all'inizio degli anni 90, in cui le cose cambiavano, non dico di mese in mese, ma di settimana in settimana, bastava girare per le strade, si vedevano nuovi cartelli pubblicitari che rinnovavano un po' questo panorama grigio lasciato dal precedente regime, e devo dire che tutta questa effervescenza io ultimamente non l'ho trovato. Ho trovato sì che ci sono state delle trasformazioni economiche, ma ancora una cultura dell'impresa, una cultura che proponesse un reale sviluppo della società, non l'ho trovata, anzi ho trovato a questo punto visto una certa. Dico questo perché l'argomento di questa sessione, gli aspetti economici della potenza civile, è un argomento nel quale proprio noi che siamo, che sono ospite di questo convegno per una facoltà di economia, si può pensare che questi aspetti siano prevalentemente legati a questioni di mercato, a questioni di domanda e offerta, a questioni di carattere quantitativo, al profitto, all'impresa. E però devo dire che le scienze economiche negli ultimi anni si sono abbastanza evolute e si sono anche avventurate in dei terreni che non voglio definire pericolosi ma problematici. E innanzitutto abbiamo cominciato ad affrontare il problema della fiducia. La fiducia è qualcosa di abbastanza soggettivo e crescente, per passare poi ai problemi del benessere. Anche il benessere è una sensazione estremamente soggettiva, lontana dall'aspetto quantitativo. Ultimamente stiamo discutendo, se non polemizzando, sul problema dell'economia della felicità. Quindi siamo andati avanti, voglio dire, no? Forse ci siamo inoltrati in terreni inesplorati. Volevo dire questo perché anche guardando un po' le tracce degli interventi dei relatori di questa sessione, invece mi sembra evidente che l'aspetto culturale sia un aspetto strategico nello sviluppo degli fatti economici, sia che si veda l'Unione Europea come un attore economico civile, sia che se la si veda competitiva in una prospettiva di mercato unico, sia se si parla di paradigma di governance e conseguentemente di sistema. Ecco, ho voluto fare questa breve introduzione, togliendo un po' il tempo ai relatori per focalizzare un po' diciamo, la nostra attenzione sull'argomento di questa sessione, che fra l'altro, per la quale fra l'altro la precedente sessione ha fatto da magistrato, perché Francesco Privitera ha parlato di limiti del management, ha parlato anche di tecnologia, tutti gli aspetti duri dell'organizzazione, importanti voglio dire. Ecco, noi con questa sessione vediamo di introvedremo, di introdurre, mi auguro che siano introdotti anche argomenti che diciamo, riguardano non solo il fatto economico in sé, ma anche le sue implicazioni storiche, culturali e diciamo sociali. Con questo do una parola ad Antonio Maiocchi, che ci tratterà della UE attore economico civile, discussano Francesca Manfauri. Ecco, per tenere dietro il nostro programma direi che abbiamo mezz'ora, quindi se il relatore si attende 20 minuti in maniera da lasciare 10 al discussante e quindi poter avviare la discussione. La parola è tutta a noi.
Innanzitutto grazie, vorrei ringraziare anche Giuliana Lasco per avermi invitato qui. La ringrazio solo a metà, la ringrazio perché mi ha invitato qui, è una cosa interessante per me discutere con persone che hanno un altro approccio. Non la ringrazio per il tema che mi ha chiesto di trattare, perché l'Europa potenza civile in campo economico è veramente, insomma, un tema molto dibattuto, è difficile, quindi insomma simpaticamente direi che me l'ha giocato un po' sporca, ma veramente messo in difficoltà. Ma ciò detto, dicevo, è molto utile, io sono un economista, aziendale in particolar modo, per me è utile confrontarmi e avere una visione storica del problema dell'Europa, dell'Europa come potenza civile in campo economico, perché permette secondo me di avere una visione. Noi economisti tendiamo sempre a limitarci a quello che succede di tre mesi in tre mesi, e invece confrontarsi in una visione più storica ti permette di valutare i problemi in una visione più ampia. E io cercherò, nei limiti delle mie capacità, di dare una risposta a questo tema, cioè l'Europa è una potenza civile in campo economico da questo punto di vista. La risposta, vi dicevo, è difficile, cioè, sicuramente diciamo, l'aggettivo civile fa parte delle politiche pubbliche, poi che la professoressa Sabine Urbano lo dimostrerà bene in maniera efficace, sicuramente l'economia europea è un'economia civile, che sia una potenza invece c'è un po' più di discussione. Se valutiamo semplicemente il PIL, la ricchezza prodotta, non ci sono dubbi, l'Europa è sicuramente una potenza, ma sul futuro dell'Europa ci sono visioni molto diverse. Allora io vorrei impostare questa mia breve presentazione in due parti, cioè assumere, nei limiti in cui un economista è capace di farlo, una visione storica, vedere un pochino come si è sviluppato nel tempo il modello economico europeo. E io vorrei cercare di dimostrare che l'Europa ha avuto un ruolo fondamentale nel formare le nostre economie, e noi tendiamo strutturalmente a sottovalutare quello, il ruolo dell'Europa. Cioè, oggi se uno entrava stamattina, negli ultimi 10 minuti al dibattito, c'era chi diceva che siamo come la Jugoslavia degli anni 90, si parlava di europessimismo. Insomma, se uno è un giovane e guarda il suo futuro, pensa che il suo futuro non veniva fuori una visione particolarmente felice. Se noi invece adottiamo anche una prospettiva storica, credo che possono emergere anche altri aspetti che sono importanti. Il secondo tema di cui posso accennare solo le posizioni, invece, è se l'Europa abbia un futuro o meno. No? Per darvi un'idea, io ho portato un libro che leggevo nei miei scorsi, Alesina e Giavazzi, che sono due tra i principali economisti italiani, uno è direttore del Dipartimento di Economia ad Harvard, l'altro è più importante economista dell'Università Bocconi, ha fatto recentemente un libro che si chiama Goodbye Euro. Come al solito la traduzione italiana, il libro in inglese si chiamava The Future of Euro, la traduzione italiana, forse perché ci considerano un pochino meno furbi degli English speaking, è Goodbye Europa, quasi a significare che l'Europa non abbia futuro. Quindi questo per dirvi che il tema è molto caldo, è dibattuto e non ci sono posizioni. Allora, partiamo dal primo aspetto che volevo trattare. Poi il mio discussant, che è una storia economica, coglierà forse gli aspetti più interessanti delle cose che vorrei dire. Se noi guardiamo all'economia europea, io credo che in una visione storica dal secondo dopoguerra a oggi, noi possiamo individuare molto rapidamente, molto scientificamente, almeno quattro grandi periodi. C'è stato il periodo della grande crescita economica europea, dal secondo dopoguerra, dagli anni 50 fino alla fine degli anni 60. Mi sono preso dei dati, ve ne darò pochissimi, state tranquilli. La crescita media in Europa era del 4,6%, cioè la crescita media che noi abbiamo oggi nei paesi dell'est, più o meno, non sbaglio di tanto. Il modello, le economie europee erano economie nazionali, compartimentate, si crea il mercato unico europeo, c'è una forte integrazione, grandissima crescita, stabilità monetaria, tassi di interesse bassi, insomma, veramente un periodo di fortissima crescita della produttività. La produttività europea, che è un indicatore, credo, il principale indicatore di forza di un'economia, era molto più bassa di quella americana. In quei vent'anni c'è un catch up incredibile, l'Europa si avvicina ai livelli della produttività americana. In questa fase qual è il ruolo dell'integrazione europea? È quello di unire delle economie che erano nazionali e compartimentali. Chi come me studia il ruolo delle imprese in quegli anni vede proprio che le imprese hanno un cambiamento strategico, passano da considerare il solo mercato di riferimento, il mercato nazionale, a un mercato continente. Poi nei primi anni 70 c'è la crisi petrolifera, il disordine monetario internazionale, gli americani abbandonano, perché con la dichiarazione del 71, del 15 agosto 71, viene abbandonato il gold exchange standard e inizia un periodo di fortissima inflazione, instabilità dei prezzi e crisi europea. La crescita passa in media in Europa dal 4,6 all'1,9. Oggi l'1,9 ci sembra comunque un buon tasso di crescita, ma ai tempi non era così. Non era così. La cosa interessante di questa esperienza degli anni 70, secondo me, è una che forse su cui noi economisti dovremmo riflettere più a lungo, ovvero che in questi anni 70, di fronte alla crisi, gli Stati europei cosa scelgono? Scelgono la via nazionale, cioè cercano di risolvere i problemi della crisi adottando la via nazionale. Cioè ogni paese fa per sé, di molto semplificato. L'euro che oggi abbiamo nelle tasche è pensato negli anni 60, cioè il primo piano è il piano Bergner dalla fine degli anni 60, primi anni 70. Invece di andare avanti nel processo di integrazione, gli europei si fermano e c'è un periodo di stagnazione. Questo secondo periodo di crisi, credo si possa dire ragionevolmente, ormai adottato da moltissimi studiosi questo approccio, viene superato poi nei primi anni 80. Nel 79 c'è l'elezione diretta del Parlamento europeo e soprattutto viene, dal punto di vista economico, creato lo SME. Ancora una volta io, in maniera un po' eterodossa rispetto ai miei colleghi, faccio notare come i due fenomeni siano correlati, cioè avanzamenti a livello istituzionale corrispondono, l'elezione diretta del Parlamento europeo corrispondono poi avanzamenti anche dal punto di vista economico. Lo SME è un successo enorme, credo che si possa dire l'Italia è il paese che ne ha goduto più di tutti, cioè lo SME è un accordo di cambio che sostanzialmente ha preceduto poi l'euro. I tassi di inflazione italiani, per fare l'esempio dell'Italia, erano a due cifre, passiamo da un tasso di inflazione e tassi di interesse quasi il 20% in tempi più o meno rapidi, a tassi di inflazione e di interesse molto più in linea con gli standard, europei. Cioè, c'è la convergenza dell'economia europea. L'altro grande aspetto è l'obiettivo del 92, cioè l'introduzione del principio del mercato unico. L'idea qual era? L'idea era che esistono tante barriere ai diversi mercati, bisognava superarle. Con il mercato unico si adotta il principio del mutuo riconoscimento e dell'armonizzazione minima, che sono due potenti motori di integrazione. L'armonizzazione minima crea delle regole comuni e il mutuo riconoscimento introduce elementi di concorrenza tra le diverse normative. Tutto bene? Beh, no, perché sto veramente correndo, perdonate, ma devo, voglio stare nei 20 minuti che mi sono stati concessi. In realtà si liberalizzano il mercato dei beni, dei servizi, dei capitali, ma con monete differenti. E questo è stato dimostrato, è stato dimostrato da varie persone, che è un quartetto incoerente, cioè sono delle condizioni che economicamente non reggono. Ancora una volta gli europei devono scegliere se ognuno seguire la sua strada o fare un passo avanti. Per fortuna, il mio commento, per fortuna gli europei con il trattato di Maastricht scelgono di fare il passo avanti. E la quarta fase, la fase della moneta unica e dell'integrazione monetaria. Oggi parliamo di Europa, come ho detto, l'Europa ha sicuramente delle caratteristiche di, dal punto di vista economico, estremamente civili, pensando la terminologia che avete usato oggi, ma dal punto di vista finanziario oggi possiamo dire tranquillamente che è una potenza, perché se noi andiamo a vedere i flussi finanziari internazionali, vediamo ormai che l'euro è una moneta comparabile a quella. Dovrei scendere in aspetti tecnici, forse eventualmente ne parleremo poi nel dibattito se necessario, ma questo comporta dei vantaggi enormi. Forse non lo ricordiamo a sufficienza, l'Italia è il terzo debitore al mondo e ha un'incidenza di tasso di interesse sulla spesa pubblica di circa il 10% sul PIL. Se non avessimo l'euro, io credo che si possa dire tranquillamente che la situazione della finanza pubblica italiana sarebbe drammatica, molto più drammatica di quanto non sia. Quindi l'euro è stato un enorme fattore di stabilizzazione. Quindi l'Europa ha avuto un'enorme incidenza, direi, sui livelli, non solo sugli aspetti economici nazionali, ma su tutto il sistema economico e anche istituzionale. L'altro aspetto, ancora una volta mi tocca correre, ma voglio arrivare alle conclusioni che voglio tirare, è un'altra domanda che forse è la pena di porsi: se esiste o non esiste un modello economico europeo? Perché l'ultimo punto che vorrei toccare è se esiste un futuro. Quando crolla, nell'89 crolla il muro di Berlino, c'è un famoso libro di Michel Albert, che poi è stato ripreso più volte, chiamato Capitalismo contro Capitalismo, che fa vedere come esistono, il capitalismo non sia tutto uguale, il mercato non funziona, o meglio, il mercato funziona nello stesso modo, ma le istituzioni che regolano il mercato possono essere molto differenti e gli attori che si comportano all'interno di questo mercato sono molto differenti. Ancora una volta la professoressa Sabino Pan poi vi parlerà di come sia diverso il modo di comportarsi dei consumatori, delle imprese, a livello europeo e quello americano. L'Europa, grazie alla moneta unica, oggi credo si possa affermare, questa è un'affermazione che andrebbe argomentata ancora una volta, cercherò solo di abbozzarne le linee principali, io credo che stia convergendo, ovvero in Europa noi assistiamo a una convergenza di diversi modelli economici. Il modello tedesco, che si basa sull'importante ruolo dei lavoratori, anche nella gestione dell'impresa, sulla protezione sociale, sull'economia sociale di mercato, come dicono i tedeschi. Il modello più di tipo latino, forse potremmo dire, dove francese e anche in parte italiano, dove l'operatore pubblico ha un ruolo e svolge anche un ruolo attivo, le imprese pubbliche continuano a svolgere un ruolo, e il caso Airbus con i suoi successi rimane un esempio di questo ruolo interventista dello Stato. Ma anche il modello anglosassone, il modello anglosassone è un modello che si basa invece sul dominio del mercato in tutti gli aspetti e la flessibilità, dal mondo del lavoro alla protezione sociale, all'istruzione, financo alla difesa. Bene, in Europa il processo, diciamo, di convergenza finanziaria innescato dall'euro sta portando, io credo, a una convergenza con modalità diverse, con gradi diversi di questi tre modelli. Il processo è un processo storico, quindi quando noi lo guardiamo, o comunque con tempi che per noi economisti sono, forse per gli storici sono tempi brevi, ma per noi economisti sono tempi lunghissimi, 5 anni, 10 anni. Noi siamo stati, diciamo, marchiati a vita da Keynes, che ha detto nel lungo periodo saremo tutti morti, e quindi noi economisti pensiamo sempre, teniamo i tempi della borsa, che sono il mese, i tre mesi, ma se noi riusciamo a innalzarci un pochino, forse vediamo anche gli aspetti positivi. Allora, cerco di arrivare alle conclusioni. E il tema è, ma questo modello europeo è un modello che sembra conciliare quindi aspetti diversi dei modelli nazionali. L'Europa è stato un potente fattore catalizzatore di diversi modelli, ma avrà questo modello un futuro? Beh, se noi leggiamo il libro di Alesina Giavazzi, in realtà è molto più, la tesi è molto più complessa, cioè questi problemi non sono problemi semplici. Io credo che però guardare la storia ci dia degli insegnamenti. Cioè, così come negli anni 70, di fronte alla crisi, gli europei hanno saputo, diciamo, fare dei passi in avanti, forse noi oggi dovremmo guardare con un minimo più di attenzione e di spirito critico alla nostra esperienza. Cioè, sicuramente esistono delle problematiche enormi. La globalizzazione sta mettendo in grave crisi il nostro modello. Oggi si è parlato per esempio dei problemi sociali, stati più volte richiamati, questo è un tema enorme su cui ovviamente non posso entrare. Cioè la compatibilità del nostro modello sociale con la globalizzazione. Detto questo, io credo che esistano dei punti di forza. E no, la visione dominante oggi sembra essere quella che l'unico modello vincente è il modello americano. Che non è un caso che Alesina sia appunto direttore della facoltà di economia di Harvard. Però in realtà il dibattito è più articolato. Io volevo chiudere riprendendo le posizioni di altri economisti. L'economista in particolare che vorrei citare è Alan Shar, che insegna all'MIT, quindi insomma, siamo sempre nel campo della grande economia. Beh, Blanchard guarda a quello che succede negli ultimi 10 anni in Europa e dice: è vero che gli Stati Uniti sono cresciuti molto di più dell'Europa, è verissimo, negli ultimi 10 anni. Ma lui dice: attenzione, andiamo a vedere un pochino nel dettaglio, perché oggi più persone hanno richiamato il fatto che ci sarebbe un gap tecnologico, per esempio, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti crescono molto di più. Perché gli Stati Uniti crescono molto di più? I numeri sono illuminanti certe volte e fanno vedere come ci siano delle ombre ma anche delle luci nell'esperienza. Allora, una parte della crescita è dovuta, della differente crescita è dovuta al fatto che la popolazione americana cresce di più della popolazione europea. La popolazione europea è strutturalmente vecchia, parlo dell'Europa 15 perché su questo ho i dati più. In più gli americani sono capaci di integrare l'immigrazione, cioè l'immigrazione è un fattore che fa crescere la popolazione e quindi fa crescere anche il PIL. Il secondo aspetto è che gli americani lavorano mediamente di più degli europei. Questo è proprio un modello sociale differente. C'è un capitolo in questo libro che si chiama Gli americani al lavoro e gli europei in vacanza. È un modello sociale differente, è dovuto a varie ragioni anche qui, ma io non credo che un modello si possa essere superiore a un altro solo in base al numero di ore. Ancora una volta, non voglio negare i problemi dell'economia europea, ma credo che vada valutato in maniera più articolata. Ma la cosa più interessante è il dibattito sulla produttività. Cioè, esiste questo gap tecnologico tra Europa e Stati Uniti? Andiamo a vedere i numeri ed è interessante andare a vedere quali sono i settori dove c'è un enorme gap tecnologico. Se io chiedessi ad ognuno di voi quali sono i settori, tutti mi direste l'informatica, la manifattura, non è assolutamente vero. I settori dove c'è un gap tecnologico, tra, secondo Blanchard, ma insomma ha una cattedra all'MIT per cui possiamo anche crederci, e nessuno l'ha mai contestato, sono sostanzialmente due: il settore finanziario, dove l'Europa ha un ritardo di integrazione, e l'altro settore è il settore della distribuzione, in particolare della grande distribuzione. Blanchard parla di Walmart effect e dice, molto semplice, negli Stati Uniti hanno superfici distributive enormi, la normativa ambientale è molto meno vincolante che in Europa. In Europa non vogliamo buttare giù i nostri centri storici per fare grandi centri commerciali, in America questi vincoli non ci sono. I numeri sono incredibili, cioè il 55% della differenza di produttività tra Stati Uniti e Europa è concentrato nel settore del retail sales, cioè della grande distribuzione. E ancora una volta 55 secondo me. Poi c'è il settore della finanza, ma questo per dirvi che i modelli sociali hanno un impatto anche su queste scelte. Ciò detto, sto dicendo che l'Europa va bene, che va tutto bene, che non abbiamo problemi. È ovvio di no, credo che sia. Ok, sto finendo. Ci sono molti settori in cui noi sostanzialmente siamo indietro. In più il gap tecnologico è un gap che si evidenzia nel medio-lungo termine. Certo, finché noi europei spendiamo il 50% del nostro scarno budget del bilancio comunitario per sostenere i pomodori e le patate, è difficile pensare che riusciremo a avere un grande sviluppo di tipo tecnologico. Infatti il rapporto SAPIR, che è stato un rapporto promosso dalla Commissione europea sul bilancio europeo, lo pone come uno dei problemi fondamentali. Attenzione, gli europei investono di più nell'agricoltura, cioè nel 3% del PIL europeo, in questi settori a grandissima crescita. Ci sono dei problemi strutturali, la gran parte dell'economia europea è ancora in settori a bassa crescita. Ciò detto, nel campo finanziario siamo riusciti a diventare una potenza, perché il problema è non che siamo civili, sicuramente l'economia europea è un'economia a forte protezione sociale, a forte protezione ambientale, molto di più che gli altri modelli presenti in giro per il mondo. Il problema è vedere se siamo una potenza. Che cosa possiamo fare? Una strada è il rapporto SAPIR, l'altra strada io credo che invece dagli americani noi possiamo imparare qualcosa di importante. Cioè, se noi vediamo come hanno reagito l'economia americana alla crisi del 2001, dopo la caduta delle torri gemelle, come hanno investito? Beh, il paese del libero mercato ha investito passando da un surplus di spesa pubblica a un deficit, per una percentuale del PIL, non ho il numero, adesso non riesco a trovare il numero, significativo. Significativo, cioè hanno fatto una manovra keynesiana nel classico senso del termine. Noi europei invece abbiamo l'integrazione di Maastricht che ci impone il 20%, ma non abbiamo una politica macroeconomica a livello europeo. Ci vorrebbe un governo europeo, ci vorrebbe la fiscalità europea, ci vorrebbero delle istituzioni europee che finiscono. Allora, quando noi parliamo del rischio della balcanizzazione dell'Europa, io credo che sia un dibattito serio. Ma è importante anche che noi evidenziamo quelli che sono i punti di forza dell'economia europea e cerchiamo di individuare le soluzioni. Soprattutto noi accademici, che non siamo legati ad aspetti di carattere diplomatico e politico, possiamo dire le cose come stanno tranquillamente e dire che oggi, di fronte a questa situazione critica, è importante che l'Europa faccia dei passi avanti. Così come con l'euro ci sono stati alcuni paesi che hanno fatto dei passi avanti, io credo che anche a livello macroeconomico si possa fare la stessa, o comunque sia necessario. Weber diceva che nel mondo non sarebbe mai raggiunto il possibile se non si fosse tentato l'impossibile. Ecco, oggi si parlava di illusioni federaliste, io credo che noi abbiamo bisogno tantissimo di illusioni federaliste, perché solo perseguendo delle illusioni si può fare dei passi avanti e dare un futuro ai nostri giovani, perché sennò andranno a fare i master in Cina, in America e non in Europa. Ho finito.
No,
qui va nel modello anglosassone.